Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
Il viaggio in Italia e il Grand Tour in particolare, sviluppatisi per secoli lungo le stesse strade, avevano ignorato gran parte del territorio della penisola. Tanto che Jacob Burckhardt, nel Cicerone, scritto tra il 1853 e il 54, ammette che fra i tanti luoghi e oggetti che non conosce affatto, o solo superficialmente, o che ha visto soltanto quando ancora non era maturo, sono anche nel Regno di Napoli tutto ciò che si trova a sud di Pestum e a est di Capua e Nola. Mezzo secolo dopo, all'inizio del Novecento, malgrado la diffusione delle guide e prima fra tutti il Baedeker, che offrivano la possibilità di orientarsi anche in territori scarsamente o mai frequentati, molta parte del Mezzogiorno risultava ancora ignota anche agli italiani.
Grand Tour, sogno d'Italia da Venezia a Pompei, un podcast di Intesa San Paolo On Air, ispirato dalla mostra evento presso le Gallerie d'Italia di Piazza Scala a Milano e raccontato da Leonardo Di Mauro.
George Gissing così racconta l'accoglienza fatta nel 1897 da una famiglia borghese napoletana che abitava nell'elegante via Chiatamone alla sua idea di un viaggio in Calabria.
Se dovessi dar retta ai miei padroni di casa, o abbandonerei del tutto il progetto o partirei con sinistri presagi. Entrambi sono allibiti dalla mia eccentricità e dalla mia audacia nell'affrontare un viaggio solitario nel selvaggio sud. Le loro nozioni geografiche sono vaghe. Di Cosenza e Crotone conoscono appena l'esistenza, di Paola nemmeno quella. Per loro un viaggio in Calabria equivale a un viaggio al Marocco. Tutto finisce in un complimento allo spirito intraprendente degli inglesi.
E Gissing, con il suo Sulle rive dello Ionio, ci lascia, per usare le parole di Raffaele La Capria, uno dei classici del viaggio in Italia tra fine e inizio secolo. Anzi, si può dire che con questo testo comincia una nuova serie di viaggi in Italia. E pochi anni dopo sarà un altro britannico, Norman Douglas, a scrivere Old Calabria, per molti il migliore libro su questa regione, pubblicato nel 1915, ma frutto di vari viaggi compiuti dall'autore tra il 1907 e il 1911, e compiuti da lui come avrebbe fatto un inglese in India. Bisogna ricordare che Douglas amò molto l'Italia e in particolare Capri, dove arrivò per la prima volta nel 1888 e dove morì nel 1952. Comunque, lui in questo suo viaggio calabrese penetra nella regione partendo da Lucera, via Taranto, a riferimenti nei classici antichi, nelle fonti locali e negli scrittori precedenti del Grand Tour e dell'Ottocento, Keppel Craven, Niebuhr, Lenormand, Lear, Gregorovius, Bertaux e appunto Gissing, ma anche nel Baedeker, e viaggia molto a piedi con accanto un mulo per portare i carichi, e ci dice: camminando comodamente occorrono circa 12 ore per giungere da Morano al paese di Terranova di Pollino, e anche lui, come Gissing, si confronta con la cultura dei borghesi italiani. Mi sono chiesto, scrive, durante il cammino del pomeriggio, se i buoni borghesi di Taranto abbiano mai supposto queste solitudini di boschi. Ed effettivamente l'esplorazione di tanta parte del sud si deve ai viaggiatori stranieri, come l'Émile Bertaux, che dopo un lungo viaggio pubblica nel 1904 L'arte nell'Italia meridionale, che è il primo grande studio sull'arte medievale del sud Italia, esplorata da lui come se fosse un archeologo in Asia Minore. E un'altra regione, oggi tra le più frequentate mete turistiche italiane, ma fino al primo Novecento ancora poco nota ai viaggiatori europei, viene descritta da un grande scrittore inglese come David Herbert Lawrence in Mare e Sardegna, che è il resoconto di un viaggio di soli 10 giorni nel gennaio del 1921. Lawrence, con un'attenzione straordinaria al paesaggio, ma anche al dato antropologico e di costume, sul trenino verso il Gennargentu, dice a proposito dei compagni di viaggio che
è meraviglioso che continuino ancora oggi a portare i lunghi berretti a calza come parte inscindibile della loro personalità. È la manifestazione di una tenacia ostinata e potente. non si lasciano stroncare dalla coscienza universale. E viene spontaneo di domandarsi se ce la farà la Sardegna a resistere fino in fondo. Uno comincia a capire come antica sia l'Italia. Qui, da innumerevoli secoli, l'uomo ha addomesticato in terrazze i fianchi inflessibili delle montagne, ha scavato la roccia. È questo che costituisce in Italia il fascino dei luoghi remoti degli Abruzzi, per esempio.
In lui, come in Gissing e Douglas, fa notare sempre la Capria nel suo Ultimi viaggi nell'Italia perduta, c'è la convinzione che la modernità, la volgarità cosmopolita, distruggerà ogni bellezza e ogni autenticità, inaugurando l'era della somiglianza universale. Molti scrittori continuavano però a muoversi in luoghi già molto noti e descritti, come se viaggiassero nel secolo precedente. Maurice Maeterlinck, ancora nel 1924, compie un viaggio in Sicilia e nell'Italia meridionale e lo compie come fosse un viaggiatore del Grand Tour, chiaramente rifiutando il Baedeker e qualsiasi altra guida, volto solo alla ricerca degli idilli di Teocrito e i sogni di Virgilio, antri, foreste opache, pastori della fronte riccioluta, sorgenti chiare, capre, pecore, zampogne e sponde costellate di placidi stagni. E nello stesso anno Aldous Huxley scrive di avere sempre considerato Stendhal la migliore compagnia per un viaggio in Italia. Ma accanto ai resoconti di viaggio che si andavano pubblicando a Milano in quegli anni, il Touring Club, che era stato fondato nel 1894, inserendosi in una tradizione che possiamo ancora definire risorgimentale, preparava una vera rivoluzione. Già l'anno seguente, il Consiglio del Touring, presieduto da Bertarelli, decise che le guide elaborate dal club fossero distribuite ai soci con il corrispettivo della quota di iscrizione. E ciò significò tre cose: una tiratura elevata e prevedibile, l'eliminazione delle spese di distribuzione, l'imposizione di un prodotto ben preciso, libero dal condizionamento del mercato e che poteva essere concepito con grande originalità e modernità, scritto da una compagine di autori che potremmo definire illuminata. E nel 1912 Bertarelli, nell'ambito di questi doni, propose la preparazione di un Baedeker italiano. E non è esagerato dire che l'Italia meridionale e le isole furono veramente rivelate a molti italiani colti proprio dai volumi della guida del Touring, la guida rossa. La differenza con il Baedeker è colossale. Ciò che la guida tedesca trattava in un volume si dilata nei cinque del Touring. E la diffusione della guida, di cui uscirono 16 volumetti, raggiunse i 6 milioni di copie. I soci, che erano 110.000 nel 12, divennero più di 380.000 nel 26. Per esempio, la prima edizione della guida di Napoli dintorni nel 1927 fu stampata in 400.000 copie. Considerando la capillare diffusione su tutto il territorio nazionale e tra tutte le categorie professionali, in un paese dove erano presenti ancora milioni di analfabeti, si può ben dire che tutti gli italiani istruiti avevano nelle pubblicazioni del club, coltissime e regalate, uno strumento di conoscenza uniforme. Il Touring svolse così, almeno nella prima metà del Novecento, un ruolo fondamentale nella culturazione degli italiani e nella creazione dell'immagine turistica del paese. E Andrea Emiliani ha fatto notare che come intere generazioni di italiani hanno fondato la loro conoscenza del paese, la loro educazione visiva sulle fotografie a Linari, su quelle inquadrature, su quei canoni di interpretazione del paesaggio, così le guide rosse si sono trasformate nel canovaccio utilizzato da tutte le pubblicazioni successive, e ha aggiunto che esse, grazie alla formula dell'itinerario che diventa anche inventario, potrebbero aiutare a emettere vincoli, indirizzare restauri, introdurre un vero programma di tutela globale delle città e del territorio. Le prime edizioni di queste guide sono degli straordinari strumenti per aiutare i viaggiatori e non nascondono la miseria, le difficoltà del viaggio, la pessima condizione di molte strade, la scomodità degli alberghi, l'impossibilità di abbandonare in un luogo abitato un'automobile neppure per un istante, come ad esempio si legge nella guida della Sicilia del 19. In fondo il Touring pubblicava queste cose per fare un servizio ai suoi iscritti, non per compiacere gli albergatori, cioè creava un prodotto che fosse una vera guida. Matera, per esempio, viene descritta nel 26 con le sue abitazioni rupestri come sommamente pittoresca. Ora, la sincerità di queste prime edizioni scompare dopo l'intervento censorio del fascismo, perché la guida deve in parte nascondere una realtà complessa e il regime si avvia verso una promozione turistica che deve occultare quanto esiste di sgradevole. Ma la miseria, che del pittoresco costituiva parte integrante esisteva, malgrado la censura, e si trattava di aspetti che avevano convissuto da sempre il pittoresco e accanto le note dolenti dei viaggiatori dell'Ottocento che lamentano la sporcizia degli alberghi o l'insistenza dei mendicanti. E su tutto questo però prevaleva l'immagine codificata del paese dove fioriscono i limoni, con tutto il suo carico di meraviglia. Già Ruskin, a proposito della piazza romana di Santa Maria del Pianto, aveva scritto:
Roma è sporca, ma è Roma. E per chiunque ha vissuto a lungo a Roma, quella sporcizia ha un fascino che la nettezza degli altri posti non ha mai avuto. Tutto dipende naturalmente da quello che chiamiamo sporcizia. Nessuno vorrebbe difendere le condizioni di alcune strade romane o alcune abitazioni dei suoi abitanti. Ma il terreno e la patina che alcuni chiamano sporcizia, da parte mia li chiamo colore, e la pulizia di Amsterdam rovinerebbe Roma agli occhi dell'artista. L'economia e una soverchia pulizia fanno a pugni col pittoresco.
Molti decenni dopo, contro il pittoresco tanto amato dai turisti europei, si scaglia l'invettiva di Mussolini. Nello stesso discorso con cui si assumeva la responsabilità del piano regolatore di Roma, disse:
un conto sono i monumenti, un conto sono i ruderi, un conto è il pittoresco o il cosiddetto colore locale. Tutto il pittoresco sudicio è affidato alla sua maestà, il piccone. Tutto questo pittoresco è destinato a crollare in nome della decenza, della igiene, se volete, anche della bellezza della capitale.
Lungo questa linea scomparve tanta parte d'Italia, comprese i navili di Milano. Poi, come ultimo prodotto del regime fascista, venne la distruzione della guerra e la ricostruzione porterà lentamente alla scomparsa dell'Italia contadina. Pochi anni dopo, la metà del Novecento, un film e un libro, che hanno lo stesso titolo, Viaggio in Italia, ci aiutano ad avviarci verso la conclusione di queste nostre conversazioni. Il libro è quello celebre di Guido Piovene, che nel 1957 raccolse i testi delle trasmissioni radiofoniche che aveva condotto su incarico della RAI tra il maggio del 53 e l'ottobre del 56. Il miglior ritratto dell'Italia com'era, da Bolzano alla Sicilia, e che Piovene conclude a Roma come Goethe. Ora, lui scrive nel post-scriptum dell'ultima edizione, che è del 1971, che se dovesse rifare il suo viaggio in Italia, direbbe che occorre liberarsi del tutto di quell'idea idillica dell'Italia coltivata ancora da molti viaggiatori stranieri e a cui lui stesso ha fatto concessioni, aggiungendo che sotto un involucro di sorriso e di bonomia l'Italia è diventata il paese più duro da vivere. Il film omonimo, invece, è un capolavoro di Roberto Rossellini ed è del 54. Napoli e i suoi dintorni sembrano ancora quelli frequentati dai viaggiatori dell'Ottocento e anche le sensazioni provate dai due protagonisti, una coppia di coniugi inglesi in crisi coniugale. E cosa vediamo nel film? Il paesaggio vesuviano, gli scavi di Pompei e i calchi in gesso delle vittime dell'eruzione, la solfatara, il rapporto con gli abitanti, il pittoresco che si manifesta nella scena della processione, il confronto con l'antichità pagana, e si veda il turbamento di Ingrid Bergman davanti alle statue del museo archeologico, ma anche alla grande fertilità delle donne campane, a tutte le carrozzine che vede per Napoli, a tutti i bambini piccoli. Tutto il repertorio di un classico grand tour, forse la sua ultima grande trasposizione artistica. Però altri due film meritano un ricordo, entrambi legati all'immagine della maestà di Roma, vista una prima volta con gli occhi gioiosi di Audrey Hepburn nel suo giro in Vespa in Vacanze Romane e 6 anni dopo con quelli pieni di estatica meraviglia di Anita Ekberg davanti alla visione improvvisa della Fontana di Trevi. Ora, in questi anni, tra il 53 e il 56, l'Italia si avvia al boom economico. Ancora pochi anni e non sarà più la stessa, segnata da quella che la Capria ha definito la distruzione della bellezza, che appare evidente in 2 libri di Guido Ceronetti, È un viaggio in Italia e Albergo Italia. E la Capria dice: due moderne descrizioni, grandiose e direi dantesche, da cui viene fuori tutto l'orrore del disastro italiano, due moderni controviaggi in Italia. Ora, distruzione che proprio nella prima metà degli anni 50 era evidente a molti, Italia Nostra per esempio viene fondata nel 1954, e che si è svolta metodicamente sotto i nostri occhi. Gli italiani che hanno oggi almeno 70 anni possono però dire di aver avuto esperienza diretta di ambienti e paesaggi non dissimili da quelli che per secoli hanno caratterizzato i racconti del viaggio in Italia. come dimostra una celebre fotografia scattata nello stesso anno 1954 da Herbert List, che ritrae nel sacro bosco di Bomarzo un giovane pastore con il suo gregge di fronte alla bocca dell'inferno. È l'estrema immagine senza tempo dell'eterna Arcadia italiana che un viaggiatore del Grand Tour avrebbe potuto scattare in pieno XVIII secolo se solo avesse avuto a disposizione lo strumento tecnico.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.